Il Signore sia con voi.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore.
Gloria a Dio Cristo.
Per capire questa parola, soprattutto per capire cosa voglia dire mangiare la carne del Figlio di Dio, bisogna entrare nella storia di questo popolo, proprio questo popolo che davanti a queste parole si scandalizza, non capisce, no? Non capisce come si può mangiare la carne di un uomo e non lo capisci manco tu. E siccome non lo capisci, fai finta di aver mezzo capito. Dice: sì, prendo il corpo di Cristo, faccio la comunione, ma sai cos'è? Sai cosa accade? Che cosa è accaduto nella tua vita da quando hai cominciato ad avvicinarti a questo mistero? Sei stato liberato? Vivi liberamente la tua esistenza? Hai smesso di mormorare? Di giudicare? La speranza della vita eterna è l'aria che respiri o è una chimera che non sai bene se sarà o non sarà? Bene, è il problema di tutti, è il problema di ogni uomo che sta davanti a questa parola, perché non è una parola facile, non è una parola semplice, apparentemente. Allora, entriamo nella mentalità di questo popolo, a questi ai quali Gesù sta dicendo: dovete mangiare la mia carne, e poi alla fine dice: questo è il pane disceso dal cielo. Questi uomini avevano una memoria storica, affettiva, tradizione e fede e devozione verso un pane disceso dal cielo. Quel pane che Dio aveva provveduto attraverso Mosè in quel cammino, in quel lungo racconto di un cammino fatto per allontanarsi dall'Egitto ed entrare nella terra promessa. Quei 40 anni che sono serviti per dimenticarsi un modo di pensare, di ragionare, di regolarsi ed entrare in un modo, in un mondo libero, che è la terra promessa, cioè l'identità, come abitarla, onorevolmente. Allora questo popolo sapeva, l'aveva sentito, gliel'avevano raccontato, lo celebrava in sinagoga, continuamente posava la propria attenzione su questi misteri. Dio, nel momento in cui questo popolo doveva sapere chi era, gli aveva detto quello che pensava. Dio si era manifestato, si era fatto conoscere. Questa gente, camminando e nutrendosi di questa manna dal cielo, capiva che questa manna e la Torah che Dio aveva dato a Mosè sul monte Sinai erano una regola di vita, erano un modo per capirsi, per capirlo e finalmente per relazionarsi. Ed erano rimasti così, a relazionarsi con lui attraverso i sacrifici che la Torah comanda e che si facevano al Tempio, e attraverso la scrittura che questi continuamente meditavano. E gli sembrava di essere liberi, ma in questo momento non sono liberi, proprio come te, non sono liberi, perché ci sono i Romani, perché sono divisi da loro, farisei, sadducei, zeloti, erodiani, e non è un momento molto buono. E a questo maestro che si avvicina e dice: avete mangiato il pane che è disceso dal cielo? Vi siete nutriti? Siete liberi? No, ci siamo nutriti ma non siamo liberi. Ma come si fa? Come possiamo mangiare di nuovo un pane che abbia la capacità di cambiarci dentro, di darci un'identità nuova, non come quella della terra promessa, ma una nuova, migliore, che sappia, che abbia il sapore, la consistenza della vita eterna? Allora Gesù dice: bisogna che mangiate me, la mia carne, mangiate me. Ora tu capisci, no? Che la carne dell'uomo non si può mangiare. Che gli sta dicendo Gesù? Gli sta dicendo: quella parola che voi avete ascoltato, conosciuto e che celebrate, che come la manna è discesa dal cielo, quella veniva da Dio. Io pure vengo da Dio. Solo che quella si offriva alla vostra mente e alla possibilità di metterla in pratica. Io invece sono io stesso che vengo a mettere in pratica questa parola dentro la tua esistenza. Sai perché? Perché io, Gesù, ho la tua carne. E siccome io ho la tua carne, l'ho presa per amore, ti do la mia natura divina. Ho preso da te la natura umana e io ti do la mia natura divina. Se mangi, se assumi la mia umanità, avrai anche la mia divinità. È questo che tu non credi. Ed è per questo che non sei libero. Pur mangiando del corpo di Cristo, non hai mai sperimentato la grandezza e la santità di questa presenza in te, non di un qualche cosa che ti invade emotivamente la vita, ma di un modo di pensare. Se il Figlio di Dio abita in te, ti mette nelle condizioni, per esempio, di perdonare, di pregare autenticamente, di andare incontro alle necessità del prossimo, di non giudicare, di non mormorare contro Dio, di non lamentarti. Dimmelo tu se sei libero. Se questa carne ha cambiato il tuo modo di pensare, questa è la carne, un modo di pensare. Se ha inserito in te una speranza che non avevi, allora sei sulla via della libertà. Ma se tu ti nutri di questo pane e rimani quello che eri, mi dispiace dirtelo, non è successo niente. Forse che questo pane non è il potere che viene dalla presenza reale di Cristo? Certo che ce l'ha. Sei tu che pur assumendolo non lo hai seguito. Sei tu che pur nutrendoti di questo pane non hai fatto niente secondo il pensiero di Cristo. Chi vuole lo spirito di Cristo, dirà San Paolo, deve comportarsi come Cristo si è comportato. Che dici tu qua? Te lo dico io? Cosa dici tu? Ma è difficile. E allora ciao. Riduci la fede a una questione mentale e la tua vita sarà un'altra parte. E poi, siccome le cose stanno così, stai male, sei solo, le cose non vanno come vorresti e non sai da che parte rifarti. Vai a fare i tuoi pellegrinaggi dove ti pare, ma Cristo è venuto per te qui, dentro questa storia, dentro questa vita. Impara a capire come lo Spirito di Cristo vive in te. Ascolta come si muove lo Spirito di Dio che Cristo ha ottenuto per te dentro la tua vita e seguilo. Vedrai che ti suggerirà pensieri di pace, vedrai che ti suggerirà una fiducia che non hai mai avuto, una speranza che non hai mai conosciuto e una carità che ha la capacità di cambiare il tuo cuore e quello del tuo prossimo. Quando queste cose accadranno, tu potrai dire: io ho conosciuto il Signore. Non stare ad aspettare le visioni e le apparizioni. Quando questo accadrà, tu saprai che la carne del Figlio di Dio vive nella tua carne e che la tua natura umana ormai non è più solo una natura umana nuda a se stessa, ma è capace della natura divina del Verbo. Amici, sappiatelo chiaramente, noi non siamo qua per diventare migliori o buoni cristiani o non so che cosa. Noi siamo qua per essere divinizzati dalla natura divina del Verbo. Se pensi che l'oggetto della speranza e della fede sia meno che questo, allora è
dispiace, sei fuori, sei solo, non sei cristiano. L'oggetto della nostra speranza è Dio, è la presenza dello Spirito in noi. San Francesco dice: avere Spiritum Domini, avere lo Spirito del Signore, dove avere vuol dire possedere. Dimmi un po', cristiano, ci credi che possederai lo Spirito del Signore? Non rispondere. Non rispondere, ma comincia a pregare. Io lo so che pensi, che se il Signore ti dà il suo Spirito, e poi sarai schiavo dello Spirito del Signore, non potrai fare tutte quelle cosette che ti piace fare. Guarda che lo Spirito del Signore ti farà vivere meglio. Meglio. Lo dice anche la Gaudium stessa. Cristo non diminuisce la nostra umanità, la esalta, la rende migliore di quella che tu fino adesso ti sei bevuto e non hai avuto felicità. Lo Spirito di Dio ti conduca alla consapevolezza di questo dono e alla verità tutta intera. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, hai messo nel nostro cuore la speranza che la vita divina che tu possiedi ci possa essere donata per sempre. E se la nostra carne da una parte desidera che questo accada, non sempre il nostro cuore è pronto per ottenerlo. Allora vieni il nostro soccorso, purificaci la mente e il cuore, mettici nelle condizioni di amare ciò che è giusto, di praticare ciò che è buono, di conoscere la presenza del tuo Figlio nella storia. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Fa che si rinnovi, che parli il linguaggio dello Spirito a questa generazione, che riformuli il cammino dell'uomo, che dia coraggio ai deboli, perdona ai peccatori e la tua vita divina a tutti quelli che la desiderano con cuore sincero. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti chiediamo di perdonare i nostri peccati, soprattutto quando abbiamo giudicato il nostro prossimo, quando abbiamo maledetto, quando abbiamo lottato contro i nostri fratelli. Mettici al riparo dai nemici e dalle loro perverse logiche. Sostienici nella speranza. Aiutaci nella prova. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per quelli che si stanno scandalizzando a causa degli accadimenti recenti, che non riescono a pensare alla tua misericordia, al tuo perdono, alla tua provvidenza. Ti preghiamo per i giovani che sono morti nel crollo del ponte, ma anche per l'animo di quegli uomini che, se chiuso al perdono, alla misericordia e all'attesa della giustizia. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo, per questi tuoi figli. Se li hai chiamati perché ascoltassero le parole della speranza e aprissero il cuore e la mente ad un cambiamento autentico, aiutali pure a raggiungerlo. Se non sono ancora pronti, mettili nelle condizioni di apprezzare quello che tu gli stai donando. Mettili al riparo dal maligno, da ogni maleficio, dal pensare cattivo, a tutto ciò che viene dal male. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.